nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci, buona domenica, domenica che arriva dopo l'8 marzo, come facciamo ormai da più di 10 anni qui in area 8 marzo, a nessuna è perfetta, facciamo un po' il punto sulla situazione del lavoro. Ora, in generale i dati sono molto positivi, secondo l'Istat oltre 24,2 milioni di persone sono al lavoro in Italia, con un tasso di occupazione in salita al 62,8%. Ma come sono i dati invece sul versante femminile? Le donne occupate aumentano, ma si fermano a quota 10.221.000. Insomma, l'occupazione continua a crescere, l'abbiamo detto, ma cresce più tra gli uomini. E è il momento di capirne di più con la nostra Sunday Girl. E bentornata, una vecchia conoscenza di Nessuno è Perfetta. Buona domenica, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. E vorrei con Linda Laura verificare un po' i dati che sono stati anticipati dal rapporto CNEL-Istat sul lavoro femminile. Cominciamo dalle buone notizie, siamo il giorno dopo 8 marzo, ho bisogno di qualche cosa positiva.
Certo, allora le buone notizie è che l'occupazione femminile è in crescita. Allora, l'ultimo dato che ha prodotto l'Istat per il mese di gennaio ci dice che l'occupazione è cresciuta, ma in particolare è cresciuta un po' più per gli uomini che non per le donne. La cosa che ancora, diciamo così, rimane problematica è il fatto che, nonostante la crescita che il nostro paese sta avendo e la sta avendo da qualche anno, ci ritroviamo ancora come ultimi nel panorama europeo, cioè tra i 27 paesi gli altri sono cresciuti molto più di noi e per di più noi continuiamo a stare in una situazione in cui quasi metà delle donne del paese non lavorano, quindi con problemi di indipendenza economica che le espone sia a maggior rischio di povertà sia a maggior rischio di violenza domestica. Perché
Linda Laura, perdonami, come spieghi il fatto che diciamo è dagli anni 70 che le donne hanno capito l'importanza dell'indipendenza economica. Anche al sud ci sono tante artigiane, penso, che ne so, a chi lavora nel settore dei tessuti in Puglia, cioè non è detto che debbano tutte essere manager, eppure certo. I dati del sud, ci stai dicendo, i dati del sud confermano che al sud le donne non lavorano, o lavorano in nero, questa è l'altra domanda.
Allora, le stime dell'Istat contengono una parte anche del lavoro in nero, perché non si richiede soltanto il lavoro, diciamo, da contratto, ma viene rilevato se tu hai lavorato almeno un'ora nella settimana di riferimento. Quindi in parte questo è inglobato. Certo, quello che è proprio molto irregolare, più difficile, soprattutto che ne so, tutta la parte, diciamo, intesa come, che ne so, lo spaccio di droga o queste cose qui, ma per il resto quella parte è già così. Quello che viene fuori dai dati del sud è che le donne laureate stanno molto avanti, nel senso che hanno superato il 65% di tasso d'occupazione, cosa che per il sud è molto alta. Il problema grave ce l'hanno le donne con basso titolo di studio e tra l'altro il gap tra uomini e donne, questo al sud come al nord, Tra le laureate, ma questo anche in Europa, è molto più piccolo il gap tra uomo e donne nell'accesso al lavoro. Certo, le donne guadagnano di meno, anche a parità di tipologia di laurea, anche se scelgono le materie STEM, cioè le scientifiche e le tecnologiche. Esistono delle barriere specifiche mirate che ancora su questo fronte li discriminano. Però c'è una cosa, e cioè lo stereotipo che dice: ah, ma tanto prendere un titolo di studio terziario, universitario non serve, lo dobbiamo abbattere. Per le donne è cruciale, è l'elemento fondamentale per fare un balzo nell'accesso, permanenza nel lavoro e anche per i percorsi di carriera, anche se continuano a essere molto più frastagliati e difficili di quelli degli uomini, soprattutto a causa dei figli.
Certo, però è importante mandare questo messaggio anche ai genitori che ci ascoltano. Esatto. Sostenete le vostre figlie nel percorso dell'istruzione, perché sarà fondamentale per la loro indipendenza economica. Lasciarle in balia di un marito, a parte il fatto che i matrimoni, sappiamo, non sono, come dire, infiniti,
eterni,
no?
Ecco. Necessariamente.
Ma poi, pensare che, come si diceva 40 anni fa, ho sistemato mia figlia, tra virgolette, perché si è sposata, è una beata ingenuità, non sai in che mani le metti, e tante storie di violenza domestica, eccetera, si consumano, come giustamente dicevi tu, Linda Laura, proprio a causa del fatto che una donna dipende economicamente dal marito, dal compagno, e non può lasciare a casa. Il lavoro è fondamentale, ed è fondamentale per ottenere un lavoro dignitoso, avere un titolo di studio. L'ultima cosa che vorrei chiederti, Linda,
sì,
ma i dati di questo rapporto CNEL-Istat danno anche qualche indicazione su dove le donne stanno trovando più lavoro, in quali settori?
Certo, allora, le donne hanno una caratteristica fondamentale, per esempio lavorano molto di più nei servizi che non nell'industria. Nell'industria in particolare lavorano nel settore del tessile, nel settore dell'alimentare, quindi anche nella manifattura. Però ci sono dei settori che sono più specificamente femminili. E quello che è successo negli anni è che ovviamente le donne sono entrate in tanti tipi di lavoro, ma purtroppo una cosa che mettiamo in evidenza nel rapporto è che la segregazione, si chiama, orizzontale nel mercato del lavoro è cresciuta per le donne. Cioè, che succede? Che sono cresciuti i lavori femminili, cioè più donne nei lavori femminili e più uomini nei lavori maschili. Invece ci sarebbe bisogno di un rimescolamento di carte, cioè che le donne entrassero anche di più nei lavori maschili, per esempio sono poco presenti nella parte tecnologica, solo il 15% degli occupati nelle tecnologie è donna, cioè è uno dei settori in cui sono meno presenti e sono anche molto meglio retribuiti, anche perché all'università si iscrivono in poche in quelle facoltà. Allora,
in chiusura, Linda, in chiusura, sì, diciamo ancora una volta che se le ragazze abbattono il muro che hanno in testa, cioè che le tecnologie non sono cosa da ragazze, si garantiscono un futuro professionale. Noi lo ripetiamo qui da parecchi anni, ma è il giorno giusto, dopo l'8 marzo, ripeterlo una volta di più. Grazie a Linda Laura Sabadini, che è stata con noi in questa domenica post 8 marzo. Grazie e buona domenica a te.
Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno, seconda parte di Nessuno è perfetta. Abbiamo parlato di lavoro, dei dati nuovi, anche come dire in relazione al bilancio che facciamo ogni anno in area 8 marzo. E a proposito di lavoro, ce n'è uno nuovo, abbastanza nuovo, che vogliamo approfondire. Siamo prossimi a fare il cambio di stagione, a rimettere ordine negli armadi e con l'occasione anche nelle nostre teste, e c'è una nuova professione, che poi tanto nuova non è, della quale vogliamo parlare proprio con lei, con la professional organizer Francesca Panzadoro. Ma innanzitutto, che cosa fa una professional organizer?
Allora, una professional organizer affianca, è un consulente di organizzazione, come hai spiegato già bene, nel senso che affianca le persone per sviluppare le loro abilità organizzative, che sono legate alla gestione dello spazio, alla gestione del tempo, alla gestione delle risorse esauribili, quindi concentrazione, focalizzazione, al sonno e anche al denaro. Quindi entriamo nella vita delle persone per affiancarle e aiutarle a sviluppare le loro abilità organizzative.
Cominciamo a pensare a quello che affligge, no, tante di noi, soprattutto quando si abita nella stessa casa da molto tempo, si accumulano cose, e accumulando cose, oggetti dimenticati, vestiti che non mettiamo da 20 anni, libri che non leggiamo e che non leggeremo mai più, si crea quasi uno stato d'animo, un senso a metà tra il senso di colpa perché non riusciamo a disfarci delle cose e l'insofferenza perché non abbiamo nessuna voglia di cominciare a mettere ordine. Allora, che consiglio possiamo dare a chi si trova in questa condizione e appunto magari con la primavera può trovare un po' di energia? Da dove cominciare?
Allora, sicuramente essere affiancati da un professional organizer aiuta questa, diciamo, affrontare quello che, come hai detto giustamente, facciamo fatica a voler anche solo guardare, perché noi ci abituiamo agli spazi in cui viviamo, ci abituiamo agli oggetti, ci abituiamo ad avere tante cose di cui spesso e volentieri non facciamo neanche uso. Allora ci possono essere proprio delle piccole regole, proprio un po' come un gioco, no? Cioè, per esempio, ogni giorno dedicare 15 minuti ad eliminare, per esempio, 2 oggetti in ogni stanza della nostra casa. Cioè, se noi ci mettessimo come un nuovo paio di occhiali, no? E ci guardassimo intorno, ma veramente guardando, perché purtroppo ci abituiamo a quello che abbiamo, e potessimo eliminare ciò che per esempio è danneggiato o per esempio che ci lega ricordi spiacevoli. Ci possono essere degli oggetti magari legati a un viaggio, legati a una persona che non fa più parte della nostra vita, cioè oggetti che in qualche modo potremmo lasciare andare, oppure semplicemente cose che non ci regalano appunto emozioni positive. Si possono fare 2 scatole, ad esempio, una per donare e l'altra per buttare, cioè quello che proprio obiettivamente non potremmo dare neanche una seconda vita. Già l'idea di dare le cose una seconda vita aiuta a lasciarle andare, perché sappiamo che appunto a volte abbiamo comprato qualcosa, nel caso dei vestiti, che ha avuto un costo importante, allora anche se non ci corrisponde più, non c'entra più come un tempo, non ci mette a nostro agio, facciamo difficoltà a lasciarla andare. Però se sappiamo che arriva qualcun altro, magari questa operazione già è più fluida. Poi ci sono anche, diciamo, quelli che noi chiamiamo i progetti da un'ora, cioè noi possiamo dedicare semplicemente un'ora ogni tanto a svuotare un cassetto, a guardare in una scrivania, perché spesso e volentieri veniamo bloccati dall'idea quanta roba devo affrontare, quante cose devo fare, e quindi non ci si smuove mai. Però se uno pensa magari solo un'ora per dire faccio questa parte di questo armadio, di questo comò, di questa scrivania, delle mie carte, già può essere un primo inizio.
Ecco, la parola carte è la cosa che mette più ansia, almeno a me, l'idea di andare a spulciare vecchi contratti della luce, vecchie bollette, no, tutte noi siamo consapevoli che bisogna tenere per un certo numero di anni tutta la documentazione che attiene appunto ai contratti, ma passato quel numero di anni uno se lo dimentica e le carte si accumulano. con invasione di spazio e una specie di, cioè ci intimidisce quasi affrontare il tema. Allora, sulle carte, dai un consiglio a chi ci sta seguendo, come cominciare a smaltirle? Da dove si comincia, Francesca Pansadoro?
Allora, diciamo che l'inizio di tutto, ma questo in generale per l'organizzazione, è la classificazione. Cioè, quindi classificare significa dare proprio diciamo un settore per una cosa piuttosto che un'altra, e soprattutto se dall'inizio abbiamo chiaro dove può atterrare quel documento, perché quello che succede è che se non abbiamo chiaro il punto di atterraggio, che può essere un faldone, può essere un cassetto di un certo tipo, cioè il contenitore in cui arriva, che sia una carta o che sia anche un oggetto più grande, è lì che comincia il disordine, no? Cioè la lascio lì, ci penso dopo, rimando. Mentre la chiave è a sapere dove atterrerà quel documento, quindi se si inizia appunto in una situazione di caos iniziale in cui non abbiamo molto chiare le nostre idee, si comincia proprio a creare con dei post-it, con un foglio, eccetera, quella che può essere la classificazione. Quindi qui ci andranno le bollette, qui ci vanno i documenti del medico, qui ci vanno i contratti, e si comincia un po', diciamo, a distribuire le carte per poi comprare i giusti contenitori. La cosa che spesso le persone disorganizzate fanno come errore: comprano prima oggetti, scatole, contenitori, senza andare a vedere dove il contenitore stesso andrà ad atterrare. Quindi bisogna vedere lo spazio che in cui metteremo quel contenitore. Quindi è proprio
sì,
un
è successo anche a me mille volte di comprare da persona imperfetta quale sono, di comprare scatole, magari anche belle, perché dico così poi metto ordine, e le scatole si ammucchiano e spesso rimangono vuote perché io poi l'ordine non comincio mai a farlo. E da dove cominciare? Quindi sulle carte si fa prima una classificazione.
Sì.
E poi dove si mettono? Perché il problema è che non è che tutti hanno uno studio da dedicare, no, ai faldoni, no? Magari abbiamo case anche di due stanze, o la stanza dei ragazzi. Dove si infilano tutte queste carte, Francesca?
Allora, questo è un punto importante. La casa, che è come una piccola azienda, perché la casa è realisticamente come una piccola azienda, ci sono relazioni tra persone, e ci sono progetti da mandare avanti, c'è un'economia da seguire, ha bisogno di una zona ufficio, che sia anche un piccolo armadio, magari non c'è la scrivania, ma se si può anche in spazi molto piccoli, perché i professional organizer aiutano anche in questo. Abbiamo visto con la pandemia, per esempio, che il lavoro è entrato prepotentemente in casa, no? Quindi abbiamo avuto bisogno di spazi in cui sederci, vedere il laptop, lavorare con magari anche più persone in spazi piccoli. Quindi avere una zona da dedicare all'ufficio, alle carte, alla gestione di questa piccola azienda è estremamente importante, anche se abbiamo una casa piccola. Quindi generalmente si possono trovare degli spazi, degli escamotage per vedere, appunto, anche se uno non ha uno studio, una stanza dedicata, ma sicuramente avere una piccola zona, anche una sola parete con un armadio chiuso, con una libreria con dei faldoni appunto piacevoli da vedere, ma in cui ci sia uno spazio da dedicare alla gestione della vita di tutti i giorni, che è legata sia al fattore lavorativo, ma anche proprio al fattore domestico, che è spesso legato anche ad altre persone con cui condividiamo gli spazi.
Allora, c'è uno studio americano secondo il quale soltanto il 10% degli esseri umani nascono dotati di abilità organizzative, no? di classificazione, di gestione dell'ordine in casa. Qual è poi invece il vantaggio quando uno comincia ad apprendere come si tiene in ordine il proprio guardaroba, le proprie carte, le cose che attengono alla nostra vita in casa? Qual è il vantaggio anche psicologico, immagino?
Molto psicologico, ma soprattutto, come detto inizialmente, un benessere fisico e mentale. Cioè, quello che io vedo e constato con le persone che incontro, che c'è sempre un fondo di grande stress. Uno stress che è dovuto appunto al fatto che uno in qualche modo non è proprio al timone della propria barca, ma un pochino in balia delle onde, perché non riusciamo appunto a tracciare la nostra strada. Noi quando abbiamo iniziato questa professione nel 2013, che ricordo che nasce negli anni 80 in America, che nel bene o nel male partono sempre prima di noi, nel 2013 abbiamo avuto l'idea appunto di importare questa figura in Italia. Ci siamo sorpresi anche noi quando abbiamo letto, perché abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire questa professione che origine avesse, che solo il 10-12% massimo della popolazione mondiale è naturalmente organizzata, cioè è portata all'organizzazione. Il problema è che nessuno ci insegna l'organizzazione, infatti abbiamo portato anche progetti nelle scuole, perché siamo convinti anche lavorare con i bambini, i ragazzi, cioè partire sin da piccoli a dare quelle tracce proprio legate appunto alla gestione dello spazio, del tempo, delle risorse disponibili, che un adulto, ad esempio un bambino che sa gestire e classificare i propri compiti, i libri, quello che deve portare a scuola, sarà un adulto in grado di gestire i propri file su un computer. Quante volte vediamo quei computer che li apriamo e sono una specie di bomba di file sul desktop, no? Perché anche lì, se non riusciamo fisicamente a trovare i documenti in casa, avremo la stessa difficoltà.
Lo stesso problema con i computer.
Assolutamente.
Grazie Francesca. Grazie a Francesca Pansadoro, professional organizer, che ci ha aiutato quantomeno, teoricamente a focalizzarci su cosa potrebbe essere un'oretta di domenica, visto che è di domenica che parliamo, nell'organizzare meglio la nostra vita domestica. Buona domenica a Francesca Pansadoro, grazie per essere stata qui con noi a Nessuno è Perfetta, breve pausa e torniamo tra pochissimo.
Grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione, grazie a tutte voi e a tutti voi. Ci risentiamo domenica prossima.